Ringrazio il Signore perché mi sta dando la forza di essere qui questa mattina. Sono stato malissimo e ancora sto con gli antibiotici, ma ringraziamo Dio che posso stare qui e parlare con voi e condividere i pensieri che mi ha messo nel cuore. E vorrei iniziare, come al solito, con una riflessione, una domanda, che però non è una domanda, ma comunque lo sarà, nel senso che ci sono cose che sono importanti nella nostra vita, cose che sono necessarie conoscere. Alcune cose magari noi le possiamo anche non conoscere, ma utilizzare ugualmente. Per esempio, la televisione. Sai come funziona? Il computer. Sai come si formano le immagini? Un'email. Sai come, dopo che hai scritto, quella, le parole si spostano nell'aria e arrivano poi... Non lo sappiamo, però non ci importa, lo usiamo. Come funziona il microonde, lo sai tu? Io no, l'importante è che mi riscalda la minestra, il pollo, quello che è. Il punto è che possiamo vivere tranquillamente con cose che non sappiamo come funzionano, le conosciamo poco. Altre le dobbiamo conoscere per forza. Quando lavoravo, io dovevo sapere... conoscere le leggi della rifrazione della luce, è vero Katia, come si modifica quando passa una lente, quando entra dentro un occhio, è necessario saperlo, è necessario se tu devi fare il pendolare, Tonino, è necessario sapere se c'è uno sciopero o no, l'orario dei treni, sono cose che dobbiamo conoscere, sono importanti conoscere, altre non meno importanti possiamo vivere uguali senza conoscere, però ecco la domanda, che cosa ritieni veramente importante personalmente tu? Che cosa ritieni importante conoscere nella tua vita? Che cos'è essenziale conoscere? La Bibbia che esprime il pensiero di Dio dice che la cosa essenziale per l'uomo è conoscere Dio. In Osea, al capitolo 6, versetto 3, c'è un versetto che conosciamo, penso, tutti, e dice: conosciamo il Signore, sforziamoci di conoscerlo. La sua venuta è certa come l'aurora. Egli verrà a noi come la pioggia di primavera che innaffia la terra. Conoscere Dio, che voleva dire il profeta? Che conoscere il Dio porta nella vita benessere, speranza, benedizione, come il sorgere del sole che porta il calore, la luce, o come la pioggia che annaffia la terra e quindi prepara il campo per un raccolto, per la benedizione. Conoscere Dio è importante, ma non è soltanto importante, scusate, per questa vita. Conoscere Dio è importante per il nostro futuro, abbiamo cantato, no? Per la vita eterna. In realtà tutti quanti, dopo che sono nati, vivranno eternamente. Dipende adesso che cosa sceglierai. Sta scritto in Matteo 25,46 che tutti vivranno eternamente. O insieme al Signore o lontano per sempre da Lui. In una relazione intima, personale col Creatore, col tuo Creatore, senza una unione senza fine, senza più la paura di essere separato da Lui, come purtroppo a volte accade quando, ho fatto la domanda prima il fratello, quando cadiamo nel peccato. Quindi la cosa importante, tra le cose importanti che dobbiamo conoscere, la cosa essenziale è conoscere Dio. Conoscere Dio significa avere comunione con Lui e questo è proprio il tema principale della prima lettera di Giovanni che noi stiamo meditando insieme. Infatti al capitolo 5, versetto 13, l'ho ripetuto già nelle due meditazioni, primo Giovanni, capitolo 5, versetto 13, Giovanni dichiara il motivo per cui ha scritto la lettera. Vi ho scritto queste cose perché sappiate, conosciate, che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Dio si è rivelato all'uomo per dare questa vita vera, e che si affida a lui scopre che può godere già da ora i benefici di un rapporto personale con lui, una qualità di vita superiore, una vita meravigliosa. E allora vorrei fare un breve riassunto delle puntate precedenti. Nel primo capitolo l'Apostolo si presenta come un affidabile testimone e afferma che l'eternità è entrata nella storia. Dio si è incarnato in Gesù Cristo con lo scopo di avere comunione con l'uomo, e questa comunione porta una gioia comune, una gioia non solo per noi ma anche per Lui. Ricordate in Luca capitolo 15 versetto 3, il Signore parlando della parabola della dracma perduta, la donna insomma, però poi finisce dicendo che c'è più gioia davanti a Dio per un peccatore che si ravvede, c'è grande gioia davanti a Dio per un peccatore che si ravvede. Vogliamo dare questa gioia al Signore? Se c'è qualcuno che ancora non ha preso per la mano il Signore, ha aperto il suo cuore, oggi può essere certo di poter dare gioia al Signore. E poi, andando avanti, affermando che Dio è luce, mette in evidenza la separazione che Dio ha dal peccato. Questa è la condizione necessaria perché l'uomo possa vivere in comunione con Dio e che non ci siano tenebre nella sua vita. I credenti in comunione con Dio camminano nella luce e riconoscono la necessità di una nuova natura, riconoscono la loro debolezza. E quindi adesso leggiamo il brano che mediterò insieme a voi, è prima Giovanni capitolo 2, i versetti da 3 a 11. Prima Giovanni capitolo 2, i versetti da 3 a 11. Da questo sappiamo che l'abbiamo conosciuto, se osserviamo i suoi comandamenti. Chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di rimanere in lui deve camminare come egli camminò. Carissimi, non vi scrivo un comandamento nuovo, ma un comandamento vecchio che avete fin dal principio. Il comandamento vecchio è la parola che avete udite. E tuttavia è un comandamento nuovo che io vi scrivo, il che è vero in lui e in voi, perché le tenebre stanno passando e già risplende la vera luce. Allora, chi dice di essere nella luce e odia suo fratello è ancora nelle tenebre. Chi ama suo fratello rimane nella luce e non c'è nulla in lui che lo faccia inciampare. Ma chi odia suo fratello è nelle tenebre, cammina nelle tenebre, non sa dove va perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi. Allora, fino a qua la lettura. E in questo brano che abbiamo letto noi vediamo due caratteristiche fondamentali del credente: ubbidire alla parola e amare la Chiesa, amare i fratelli. Un credente deve ubbidire alla parola di Dio e deve amare i fratelli. Se non lo stiamo facendo, c'è un problema. Quello che mediteremo stamattina è soltanto il primo punto. Era troppo difficile per me insegnarvi di amare i fratelli perché non vi amo. Quindi l'ho lasciato ad Andrea. No, scherzo, vi amo, il Signore è testimone. Siccome sono impegnato la settimana prossima, ho chiesto a Andrea se poteva sostituirmi e lui parlerà dell'altro punto, cioè l'amore per la Chiesa. Quindi per avere la certezza che conosco Dio, per avere una relazione viva, reale, efficace con Gesù, io devo ubbidire alla sua parola, devo compiere tre passi nell'ubbidienza. Allora, tre passi nell'ubbidienza. Il primo passo è conosci veramente Cristo. Il secondo passo, osserva la parola di Cristo. Il terzo passo, dimora in Cristo. Questi sono tre passi dell'ubbidienza che ci danno la certezza, di conoscere veramente, di averlo veramente conosciuto. Allora, vediamo il primo punto, conosci veramente Cristo. Al versetto 3 dice, ora sappiamo che l'abbiamo conosciuto. In questo brano il soggetto è il Signore, come abbiamo letto nei versetti precedenti. Infatti il versetto 1 del capitolo 2 dice che Gesù è il nostro avvocato e il consolatore, e ancora dice che è il nostro sacrificio propiziatorio, il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Quindi sta parlando di Gesù. Noi sappiamo di conoscere il Padre se conosciamo Gesù, il Figlio. E vorrei farvi notare che la parola sappiamo si può tradurre pure con conosciuto. Quindi in realtà lui sta ripetendo due volte lo stesso verbo. Noi abbiamo conosciuto, da questo conosciamo che l'abbiamo conosciuto. Perché ripete questo verbo, questo concetto? Perché lui, Giovanni, vuole farci sapere che è importante conoscere il nostro Signore. È importante conoscere Dio. Ma perché è importante conoscere Dio? Un primo pensiero l'ho dato nell'introduzione. Dio vuole avere comunione con i Suoi, vuole che noi possiamo essere sicuri di conoscerlo. Perché? Perché così possiamo abbracciare pienamente l'amore che ha per te e per me e vivere i benefici del rapporto. Noi, Dio vuole che noi lo conosciamo perché ci vuole fare del bene. Allora, ma come si fa a conoscere Dio? Scusate che faccio domande che magari già sapete tutti la risposta, però è bene ricordarcelo, no? Come si fa a conoscere Dio? Dio è spirito, non si vede. Io non, come faccio a conoscerlo Dio? Conoscere Dio significa conoscere Gesù Cristo. Nel Vangelo di Giovanni c'è scritto: nessuno ha mai veduto Dio, il figliuolo Gesù Cristo è quello che l'ha fatto conoscere. Giovanni capitolo 1 versetto 18. E poi Gesù verso la fine, quando stava salutando i suoi discepoli, stava andando alla croce, e quindi sapete la storia, al capitolo 14 Filippo gli dice: vabbè, ma facci vedere il Padre e ci basta, ricordate? Facci vedere il Padre e ci basta. E Gesù dice: sono 3 anni che stai con me, ancora non hai capito. Chi ha visto me ha visto il Padre. Loro potevano avere la certezza di conoscere Dio perché avevano conosciuto Gesù. Quindi Dio si può conoscere soltanto attraverso Gesù. E allora l'altra domanda: ma come faccio a conoscere Gesù? Dove sta? Io a malapena conosco Fausto, che lo conosco, siamo insieme da 40 anni quasi, frequentiamo qui la chiesa. No, scherzo, ci conosciamo noi, no? Come si fa a conoscere Gesù? È vissuto 2000 anni fa. Beh, basta sapere che è un uomo che... perché alcuni dicono che neanche è vissuto, eh. Comunque, conoscere Gesù è perché io lo so che è vissuto ai tempi dell'imperatore Tiberio, ha fatto cose speciali, è diventato talmente famoso da aver diviso la storia in due parti, avanti Cristo e dopo Cristo. Ha detto cose buone, rivoluzionarie per l'epoca in cui è vissuto, e per quelle cose è ancora amato e odiato da molti. È stato, oppure è stato soltanto uno dei leader, una meteora che è passata nella storia così. Conoscere Gesù è avere una sua conoscenza storica di quest'uomo, oppure una conoscenza intellettuale. Sì, io ho compreso che Gesù è un personaggio storico importante, anzi, veramente, lui potrebbe essere anche quello che dice il Figlio di Dio. Ma ha portato un messaggio che molti credono essenziale per la loro vita, e quindi forse è bene tenerlo in considerazione, poi si vedrà, insomma. È questo conoscere Gesù? Non sono questi i tipi di conoscenza, non è la conoscenza di cui parla Giovanni. Giovanni, ascoltate bene, Giovanni dice: la conoscenza è una relazione che coinvolge il cuore, la forza, la coscienza e la volontà. È un'azione che impegna tutto il nostro essere, che riempie e trasforma la nostra vita. La conoscenza è un rapporto intimo, una rivelazione che coinvolge il cuore, la forza, la coscienza e la volontà. È un'azione che impegna tutto il nostro essere, che riempie tutta la nostra vita. È così che tu conosci Gesù? Il Signore, attraverso la lettera di Giovanni, adesso vuole svegliarci dal torpore e ricordarci chi siamo, perché noi possiamo vivere la gioia del rapporto con Dio, il rapporto con il nostro Padre Celeste. Chi vive in comunione con Dio ha la consapevolezza di essere un figlio di Dio, lo sa, e per questo Satana è tanto, si accanisce contro di noi, non vuole, attraverso, quando affrontiamo difficoltà, quando affrontiamo situazioni pesanti, vuole che ci dimentichiamo che siamo figli di Dio, che abbiamo la vittoria. Non vuole che viviamo e testimoniamo la nostra vita abbondante che il Signore ci ha donato. Non vuole che cresciamo nella grazia e nella conoscenza del nostro Signore Gesù Cristo. Satana non ci può più trascinare con lui nella disperazione. E allora vuole rubarci la gioia della comunione con Dio, la gioia della comunione con i fratelli, per farci vivere da sconfitti, per offuscare la nostra testimonianza e confonderci nella nostra conoscenza di Dio. Prima, mentre che stavo pregando con i fratelli anziani, mi è venuto in mente che tutte le cose cooperano al bene di quelli che amano Dio. Io sto male da una settimana e allora adesso aspetto di vedere il bene che Dio ha preparato, no? Per questa, perché siccome devo predicare, il Signore non lo sai, il raffreddore lo posso prendere la settimana dopo, no? Proprio questa settimana qua, mal di testa, malissimo, sono sotto antibiotici, però la parola di Dio che dice che tutte le cose cooperano al suo bene. Cari fratelli, noi ci dobbiamo aspettare, siccome crediamo che la parola è la verità, che quando stiamo affrontando delle situazioni anche pesanti, ora è un raffreddore fa ride rispetto a quello che molti di noi o qualcuno di noi sta soffrendo adesso, però noi dobbiamo avere questa consapevolezza, questa certezza che il Signore è dalla nostra parte, che il Signore sta preparando le cose per il nostro bene. Come possiamo essere certi che noi conosciamo Gesù? Abbiamo cantato delle belle canzoni. Allora, io conosco Gesù perché quando sento le canzoni che canta il coro mi commuovo. Oppure perché me lo sogno la notte. Sono cose belle, ma ci mancherebbe altro. Sono queste le cose che mi danno la consapevolezza che io conosco il Signore? Se io ho veramente conosciuto il Signore, credo di aver conosciuto il Signore, ho iniziato bene, però non basta, io devo fare dei passi avanti, io devo ubbidire alla sua parola. Se io ho conosciuto il Signore non posso soltanto avere un sentimento verso di lui, io devo metterlo in pratica questo sentimento. E come lo metto in pratica? Ecco, qui dice osservare la sua parola. Rileggo versetto 3, l'ho diviso in due, e il primo punto è conosci Cristo, il secondo punto se osserviamo i suoi comandamenti, che dice io l'ho conosciuto e non osservo i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui, ma chi osserva la sua parola in lui l'amore di Dio è veramente completo, da questo conosciamo che siamo in lui. Il secondo passo nell'ubbidienza e osservare la parola di Cristo. Se noi osserviamo la parola di Cristo, noi sappiamo che l'abbiamo conosciuto. Osservare significa guardare, esaminare con attenzione, rispettare, ubbidire, adempiere. E in tutte queste sfaccettature del significato, noi troviamo che quello che il Signore vuole da noi non è un'ubbidienza imposta, formale, ma la consapevolezza che attraverso questo rapporto noi possiamo ottenere qualcosa di importante, desiderabile, utile alla nostra vita. Quindi come faccio? Devo mettere Cristo al centro della mia vita. Questo significa osservare, ubbidire ai suoi comandamenti. Cristo al centro della mia vita, perché io ho capito che fare la sua volontà è la cosa giusta. e quindi devo rispettare tutto quello che leggo e nell'insegnamento che trovo espresso nel Nuovo Testamento. Se tu hai conosciuto, se hai avuto comunione, se pensi di avere comunione con Lui, tu stai imparando che la volontà di Dio, come espressa nella Bibbia, è buona, perfetta, gradita ed è praticabile, come dice Paolo in Romani capitolo 12, versetto 2. Purtroppo i messaggi che arrivano nel mondo e che rimbalzano, lasciatemi usare questa metafora, rimbalzano sui muri della Chiesa, arrivano nelle orecchie dei credenti un po' sprovveduti, è che non basta la Bibbia per conoscere la volontà di Dio. Perché quello che dice la società e che a volte viene presa, questa società chiamata così liquida, e la verità non è una, la verità non esiste, una verità assoluta. Tutto è relativo. Nella nostra società si tende ad affermare che il proprio pensiero personale è talmente importante che mette in dubbio, che può mettere in dubbio anche la verità della parola di Dio. E allora, come ho detto, può succedere che qualcuno di noi, che è un po' confuso, può accogliere nel cuore questo pensiero, che la Bibbia non basta per conoscere la volontà di Dio, e quindi ho bisogno di segni, di sogni, ho bisogno di visioni per capire la volontà di Dio. Giovanni invece vuole dare per prima cosa un chiaro riscontro oggettivo per dare la certezza a chi crede. In questa lettera Giovanni vuole infondere la certezza e la sicurezza che sono gli insegnamenti della parola di Dio, che sono efficaci, quello che è scritto nella parola di Dio. E dobbiamo aggrapparci a questa realtà se non vogliamo cadere nella trappola. È importante quindi per noi oggi avere la certezza che conosciamo Dio e che Lui è la verità assoluta e come tale va osservata. Il messaggio che ci è stato affidato, come ho già detto, è un messaggio di riconciliazione, è un messaggio rilevante per il mondo indifferente al Vangelo. E noi che lo abbiamo nel cuore possiamo fare la differenza, ma abbiamo bisogno di conoscere la verità e per conoscere la verità dobbiamo portare Cristo al centro della nostra vita. Questo il Signore vuole dirci oggi. Avere Cristo al centro della mia vita vuol dire che Lui è il Signore e io devo praticare e adempiere i Suoi comandamenti. Molti che si dicono cristiani mettono Cristo ai margini della vita. Mettono Cristo ai margini. Come fanno a mettere Cristo ai margini? Perché dicono, vabbè, ci sono delle cose materiali e poi ci sono le cose spirituali. Non è così. Noi siamo spirituali, noi abbiamo ricevuto lo Spirito Santo, è tutto spirituale per noi. Però lasciatemi fare una provocazione, per quelli che pensano così, almeno lasciate più spazio alle cose spirituali. E invece credo che molti, basta stare 2 ore qui la domenica per sentirsi che sono impegnati nelle cose spirituali. Mettono gli interessi personali al loro posto e mettono il Signore ai margini, come ho detto. Ma il Signore dice chiaramente, ha detto chiaramente, che chi dice di amarlo osserva i Suoi comandamenti. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama, Giovanni 14, 21. E ci ha comandato di scegliere di amarci, affinché il mondo sappia che siamo Suoi. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli se avete amore gli uni per gli altri. Versetto 4, come ho letto, c'è scritto: chi dice io l'ho conosciuto, non osserva i Suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui. Giovanni non sta facendo sconti a nessuno, parla chiaro, sta chiedendoci di fare un esame alla nostra vita. Chi dice di averlo conosciuto e non osserva i Suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Se come cristiano ubbidisco ai comandamenti, allora ho veramente conosciuto Cristo. Se ho capito che è giusto onorarlo, che mi fa bene ed è conveniente per me, allora devo osservare la Sua parola. E sentite che dice: ma chi osserva la Sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Osservare e obbedire alla parola di Dio significa che io lo amo, o almeno che ho il desiderio di amarlo. La parola di Gesù esprime, come ho detto, la rivelazione completa della volontà di Dio, e alla sua parola dobbiamo obbedire. Ma qualcuno dice: ma come si fa? Ma che tu stai fuori dal mondo? Non so se l'avete mai sentito quando testimoniamo, ma la vita è dura, ci sono tanti problemi. Ci sono tanti problemi che dobbiamo affrontare e non è colpa mia se non ho la forza o la fede sufficiente per poterlo affrontare. E ho sentito pure qualcuno che per convalidare quello che diceva usava il versetto del seminatore, no? Marco capitolo 4, 1 per esempio, quando parla del seminatore che dice il seme porta frutto chi 30, chi 60 e chi 100, quindi... se il frutto, se è quello che io ho ricevuto, che pretendi da me? È vero, i cristiani non portano tutti quanti la stessa quantità di frutto, il frutto dipende dalla costanza con cui il cristiano dimora in Cristo, e di questo parleremo tra poco. Qui Gesù però ci porta a considerare invece la nostra responsabilità. Come posso alimentare la mia fede in modo che sia forte e in grado di farmi desiderare la sua parola? Come faccio? Come posso avere lo stesso cuore di Davide che nel Salmo 119-103 dice: «Oh, come sono dolci le tue parole al mio palato, sono più dolci del miele alla mia bocca». Come posso fare? Beh, la risposta è semplice. Considera chi sei e che cosa ha fatto il Signore per te. Dio ci guarda, ci conosce, anche quando non ci guarda nessuno, anche quando stiamo facendo qualcosa che purtroppo poi ci fa vergognare, o qualche pensiero che ci fa vergognare, ma nonostante Lui sappia tutto di noi, la più intima, la più nascosta delle cose, vuole stabilire e ha stabilito, spero con tutti di noi, una relazione. E non sei meravigliato e vinto da un così tanto amore? Non desideri conoscere ogni pensiero di uno che ti ama così come sei, che vuole essere il tuo salvatore, il tuo padre, il tuo migliore amico, che ti vuole trasformare? Apri ora il tuo cuore per ricevere Cristo come Signore e Salvatore e riniziare una relazione intima e personale con Lui. Fratelli, sorelle, se abbiamo conosciuto Cristo, noi possiamo essere sicuri che Dio è nostro Padre, ci accoglie, ci ama, è dalla nostra parte perché ci ha salvati in Cristo. Egli è diventato nostro Padre e vuole che comprendiamo profondamente che come figli possiamo e dobbiamo avere un rapporto personale con Lui. Il rapporto con Cristo non è soltanto uno stato mentale, ma è un'azione che impegna tutto il nostro essere. Egli ci ha equipaggiato per vivere nell'ubbidienza, ci ha donato lo Spirito Santo per poter agire non con la nostra forza, ma con la sua potenza. Se tu sei veramente figlio di Dio, allora sei capace di ubbidire, perché conosci Dio, desideri fargli piacere, e questo non significa che riusciremo sempre a ubbidirgli. Ma questo è il desiderio del nostro cuore, e il Signore desidera che sia puro il nostro cuore, che abbia questi desideri. Nel versetto 5 il Signore ci lancia una sfida, in un certo senso, che spero che possiamo raccogliere tutti. È la stessa sfida che aveva lanciato il salmista secoli prima di Pietro, che la riprende nella sua epistola. Provate e vedete quanto il Signore è buono. Quanto è amabile, Salmo 34, versetto 8, Prima Pietro 2, 3. E a queste parole appunto fa eco Giovanni, quando dice: chi vive questo rapporto, un rapporto di ubbidienza, di osservanza dei comandamenti di Dio, l'amore di Dio è veramente completo. Se noi viviamo così possiamo scoprire quanto è bello e quanto è grande l'amore di Dio. Non vuoi scoprire quanto Dio ti ama? Non vuoi vedere questo amore nella tua vita? Giovanni l'aveva sperimentato, sapete? Infatti lui era arrivato a dire, a definirsi il discepolo che Gesù amava. ma non perché credeva di essere il preferito. Dio non ha riguardi personali, ma perché più degli altri aveva capito l'amore di Cristo per lui. E tu l'hai capito? Tu che dici di conoscere Cristo, lo sai quanto ti ama Gesù? Ti sei arreso al tuo amore? Solo se sei pronto a ubbidire. Adesso cito una frase che aveva detto Billy in un suo messaggio. Solo se sei pronto a ubbidire potrai entrare nella stanza del tesoro del re e raccogliere a piene mani le benedizioni che Dio, il re, ha per te. Bella, no? Come metafora. Ci sei riuscito a tradurla? Se solo sei pronto a ubbidire, potrai entrare nella stanza del tesoro del re e raccogliere a piene mani le benedizioni che Dio, il re, ha per te. Quindi l'ubbidienza è una caratteristica del credente. Il primo passo, come abbiamo detto, è conoscere veramente Cristo, che significa metterlo al centro della nostra vita. Il secondo passo è osservare la parola di Cristo, che significa desiderare di fare la sua volontà, amarlo. E ora vediamo il terzo passo, nell'ubbidienza, che porterà nella vita nostra una conoscenza progressiva, sempre più intima, sempre più profonda del Signore. Cristo al centro della nostra vita con il desiderio di fare la sua volontà in un rapporto costante, allora se noi diciamo di avere queste condizioni, dobbiamo dimorare in Cristo. Chi dice questo deve rimanere in Lui, aggiunge Giovanni. Questo pensiero è un forte incoraggiamento per chi vuole fare la volontà di Dio. Il rapporto diventa sempre più intimo, la comunione sempre più profonda. Dimorare in Cristo significa, equivale a dire, rimanere alla presenza di Dio. E questa frase ci riporta ancora al Vangelo di Giovanni, alla famosa parabola della vite e dei tralci. Ricordate l'episodio? La vite e i tralci. Gesù è rimasto con i suoi discepoli. Anche Giuda è andato via. E lui a questo punto vuole incoraggiare i suoi discepoli. Vi consiglio di leggere il capitolo 13, dal versetto 31 fino al capitolo 17, versetto 26. Questa sezione parla dell'amore che Gesù ha per i suoi discepoli. Bene, nel capitolo 15, nei primi 8 versetti, Gesù parla di questa relazione, di questo dimorare, di questa relazione profonda e costante con i suoi discepoli, anche con noi, e quindi rivolge avvertimenti, incoraggiamenti, ma mai minacce. Perché dico questo? Perché in questo brano ho sentito a volte qualcuno che per spiegarlo non teneva conto del contesto. Chi ha una relazione con Dio in Gesù Cristo è come il tralcio che è attaccato alla vite, che dimora alla vite, e quindi il Signore gli dà la forza vitale per portare il frutto. Non lo so se qui c'è qualcuno che conosce come si cura una vite. Se il tralcio sta per terra, nel filaro, no? Vengono tenuti in alto. Se il tralcio sta per terra, che fa il vignaiolo? Lo taglia? No, lo rialza, perché così possa prendere la luce. Quindi è questo che fa il Signore con noi. Se siamo attaccati al tralcio, possiamo cadere, ma il Signore ci rialza. Quelli che producono il frutto, li poda perché ne possano produrre ancora di più, perché lo scopo del Signore per noi è che non falliamo nella nostra vita, che non sprechiamo la nostra vita, che portiamo dei risultati alla sua gloria. Il Signore è dalla nostra parte e vuole dare uno scopo reale alla nostra vita. Questo scopo è, come si legge nel capitolo, portare frutto, portare più frutto, portare molto frutto. Per questo vuole che abbiamo la certezza di conoscerlo. Che cosa significa portare frutto è il tema di un altro messaggio. Ma quello che posso dire adesso è vivere come Cristo ha vissuto, o meglio, far vivere a Cristo la nostra vita. E Paolo conosceva bene questo principio, quando in Galati dice: non sono più io che vivo, ma è Cristo vive in me, e la vita che ora vivo nella carne la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. Questo è è il suo scopo per noi, questa è la prova che siamo veramente suoi e questa è la caratteristica del cristiano. E per permetterci di realizzare il suo scopo in noi, non solo ci ha lasciato il suo esempio, ma ci ha donato lo Spirito Santo. E quindi con la forza dello Spirito Santo e gli occhi rivolti a Lui possiamo servire come Egli ha servito. Possiamo andare intorno facendo il bene come Lui l'ha fatto. Possiamo caricarci dei pesi gli uni degli altri perché Lui l'ha fatto. Possiamo essere mansueti, miti e umili. Possiamo perdonare perfino i nostri nemici perché Lui l'ha fatto. Non so se avete sentito commovente una parte del funerale di Giulia Cecchettin. Su tutte le televisioni, giravi e vedevi il funerale. E c'è stato il padre che a un certo punto ha fatto un discorso commosso, molto sentito, molto bello, importante, e quando gli hanno chiesto, ma tu sei pronto a perdonare quello che l'ha ammazzata così? Lui ha detto, neanche Gesù è stato pronto a perdonare i suoi nemici. Ha chiesto al padre di farlo. Ecco, questo denota una mancanza proprio, una incomprensione del messaggio evangelico. Gesù, Dio era in Gesù mentre stava perdonando tutti quanti. Gesù ha detto al Padre, quando ha detto Padre perdona loro che sanno quello che fanno, voleva che lo sentissero anche gli altri, che il suo sacrificio fosse applicato anche a queste persone malvagie. Cioè Gesù ha perdonato i suoi nemici e quindi pure io posso farlo, ma questo povero padre chiaramente c'ha tanti buoni sentimenti, scusate ma io non voglio giudicare, ma da quello che ha detto dimostra che non conosce Gesù, perché se avesse conosciuto Gesù avrebbe detto queste parole: Gesù è capace di perdonare, io no, ancora no. E prego il Signore che mi darà un giorno la forza di perdonarlo. Cioè, questo fa un vero cristiano sincero. Ah, io lo perdono, l'ho perdonato. Ma che perdonato? Oh, ma visto che ha fatto a tua figlia? Cioè, io non sono capace ancora di perdonarlo. E prego il Signore che mi dia la forza un giorno di perdonare. Perché Gesù l'ha fatto, perché Gesù vive dentro di me. E se io sono un cristiano veramente, allora devo camminare come Egli ha camminato. E non è facile, cari fratelli, dobbiamo stare in comunione con il Signore per riuscirci. Dobbiamo conoscere veramente il Signore, dobbiamo dimorare in Lui, dobbiamo osservare la Sua parola e dobbiamo dimorare in Lui. Vado alla conclusione. Questa mattina abbiamo visto questa caratteristica necessaria per la nostra vita cristiana. Per avere la certezza che conosci Dio per mezzo di Gesù, per avere una relazione viva, reale, efficace con Cristo, devi compiere tre passi nell'ubbidienza. Conosci veramente Cristo, osserva la parola di Cristo, dimora in Cristo. Se cammini nell'ubbidienza, tu sei in comunione con Dio. Se tu sai di averlo conosciuto, tu hai una relazione viva con Gesù Cristo. E ricorda, se pratichiamo quello che proclamiamo, allora la verità è in noi. Che il Signore ci benedica. Signore, voglio ringraziarti per la tua parola, è sempre un esame che dobbiamo fare davanti allo specchio della tua parola. Tu ci mostri, Signore, i nostri errori, i nostri difetti, ma non per squalificarci, no. Tu vuoi aiutarci, Signore, a venire da te per essere corretti, per essere rianimati, per essere riindirizzati. Abbiamo bisogno di te, Signore. Voglio chiederti perdono per tutte le volte, Signore, che sotto pressione reagisco male, e non è questo. Ti prego, Signore, che io e i miei fratelli possiamo conoscerti sempre di più veramente, osservare la tua vita, Signore, e ricordarci che tu vivi in noi e quindi noi possiamo fare le cose che tu hai fatto. Quindi ti prego di benedire la tua Chiesa, benedici questa giornata e ti prego in particolare ancora per l'incontro dei bambini oggi pomeriggio, ti prego che possa essere un incontro di gioia, di testimonianza e che possano partecipare tutte le persone che sono state invitate. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen.